State ascoltando SBS Italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 8:16 di venerdì 3 dicembre. Dagli studi di Melbourne, Carlo Reglia, da quelli di Sydney invece Elisabetta Merati. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno a te Carlo, buongiorno a tutti, buon venerdì.
E noi apriamo il programma di questa mattina dalla politica federale quando, come detto, sta per iniziare l'ultima seduta dell'anno 2021. Una giornata che si apre con due politici liberali che gettano la spugna, annunciano che non si ricandideranno alle prossime elezioni, ed un terzo che si è dimesso dal suo ruolo di ministro.
Questo mentre il governo federale deve ancora riuscire a capire come valutare la variante Omicron, che potrebbe ritardare ulteriormente la riapertura dei confini e deragliare la ripresa economica. Noi facciamo il punto della situazione insieme al commentatore di politica federale Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno a voi e un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, allora, i due liberali che hanno deciso di non presentarsi alle prossime elezioni sono il ministro della salute Greg Hunt e l'ex attorney general Christian Porter. Stessa decisione, due traiettorie però ben diverse. Allora, raccontaci i motivi dietro le loro decisioni.
Beh, se ne parlava da un po' e ieri Hunt ha annunciato il suo ritiro dalla vita politica dopo 20 anni in Parlamento. Hunt ha svolto un ruolo di primo piano nella pandemia, in particolare per quanto riguarda il programma di vaccinazioni, programma che non è stato esente da difficoltà e ritardi, come sappiamo. E adesso probabilmente Hunt assumerà il posto di George Brandis a Londra come ambasciatore d'Australia. E il ministro ha spiegato la motivazione di lasciare la politica prevalentemente con la necessità di stare più vicino alla propria famiglia. Queste dimissioni comunque non dovrebbero creare troppi problemi a Morrison, perché nel seggio del ministro della sanità i liberali godono tradizionalmente di un sostanziale vantaggio sui laburisti. Più complicata invece la situazione che si è creata con l'altro addio, anche questo un po' annunciato, cioè quello di Christian Porter. Prima l'accusa di stupro, accusa che l'ex ministro ha sempre negato, poi lo scandalo sui fondi anonimi usati per pagare gli avvocati, hanno spinto Porter a lasciare la politica. E in questo caso invece i laburisti potrebbero adesso vincere il seggio di Pearce in Western Australia, che è stato lasciato libero da Porter. Il margine dei liberali era già risicato e l'uscita di scena dell'ex ministro adesso rende più complessa la sfida per Morrison e per la coalizione.
E poi c'è il caso di Alan Tudge, il ministro dell'istruzione, che proprio ieri, dopo nuove rivelazioni della sua ex impiegata ed amante nel 2017, Rachel Miller, ha lasciato la sua posizione con l'ombra di una indagine indipendente che accerterà le sue responsabilità. Allora, Rachel Miller ieri ha parlato alla stampa con nuovi dettagli sulla sua relazione, invitando il governo ad accettare tutte le 28 raccomandazioni del rapporto Set the Standard sulle violenze sistematiche contro le donne. Ascoltiamola.
I ask every person in power in this building to ensure that the Jenkins Review recommendations are implemented in full. No sneaky loopholes for parliamentarians. Unfortunately, it's a sad reality that the perpetrators are the ones who must change the laws to make themselves accountable. You have the power, we do not. We are asking you to do this.
Paul, quali sono quindi le novità che hanno portato a questo sviluppo?
Beh, è stato un intervento inatteso, quello della Miller, che ha accusato di violenze anche fisiche il ministro Alan Tudge, e accuse queste che Tudge ha negato nel modo più assoluto. Però Morrison ieri è intervenuto per chiedere al ministro di andare in ferie forzate da subito, in attesa che la situazione si chiarisca, e toccherà adesso al dipartimento del primo ministro indagare sul caso, cosa questa che lascia poco spazio all'ottimismo, visto che in passato lo stesso dipartimento ha di fatto insabbiato diverse inchieste. Si tratta comunque di un'altra tegola per Morrison. Già la settimana scorsa era stato alquanto difficile per il primo ministro, si ricorderanno le ribellioni di diversi senatori e deputati, Questa settimana si è rivelata ancora più ardua per Morrison ed è arrivata, la settimana era cominciata già con la presentazione di questo atteso rapporto sulle condizioni lavorative all'interno del Parlamento federale, secondo il rapporto preparato da Kate Jenkins, almeno un impiegato su tre del Parlamento è stato vittima di molestie sessuali. La Jenkins ha presentato queste 28 proposte citate dalla Miller che abbiamo appena ascoltato. Tra queste 28 proposte c'è anche l'adozione di un codice di condotta per i parlamentari e la creazione di una commissione indipendente sugli standard di comportamento. Finora Morrison non si è sbilanciato sulle raccomandazioni avanzate dal rapporto, il primo ministro si è limitato a dire che il governo prenderà in esame le misure, però bisogna capire ancora con che tempistiche.
E come diceva la Mill, voi la realtà triste è che i colpevoli sono quelli che dovranno cambiare le leggi per che diventino responsabili. Questo è il suo commento di ieri. Noi siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore di politica federale. Come diciamo, dimissione di nell'ultima giornata parlamentare dell'anno che si apre oggi, quando però la situazione della variante Omicron non è ancora definita. Abbiamo sentito nel giornale radio i casi. Nel New South Wales sono saliti a 8, uno nel Northern Territory. Noi tra poco, tra l'altro, parleremo con l'agente di immigrazione Emanuela Canini proprio sui cambiamenti ai confini internazionali dovuti a questa variante. E ieri il ministro della Sanità del New South Wales, Brad Hazard, si chiedeva se la variante non fosse in realtà già nella comunità ma ancora relativamente sotto traccia. Allora, com'è la situazione, Paul, a livello statale e federale?
Sì, a livello statale appunto hai ricordato gli 8 casi in New South Wales, c'è un caso nel territorio del nord, nel resto degli stati la situazione sembra finora abbastanza sotto controllo e lo stesso Hazard comunque si è detto rincuorato del fatto che finora appunto i casi sono stati abbastanza limitati in New South Wales, ma il clima è sostanzialmente di attesa in Australia come nel resto del mondo, quindi si cerca di capire davvero quanto questa variante sia pericolosa. Hazard si è chiesto appunto se magari non fosse in circolazione già da un po' e sembra che questo sia il caso, quantomeno in Europa, dove a quanto pare la variante era già in circolazione da qualche settimana, almeno in Olanda. Nel frattempo in Victoria comunque ci sono novità per quanto riguarda la famosa saga sull'approvazione della nuova legge sulla gestione delle pandemie.
Ecco, a questo proposito, scusami, prima di parlarne, Paul, volevo farti ascoltare le parole di Daniel Andrews, visto che, come ci dicevi, questa saga sta andando avanti da diverse settimane. Dal 15 novembre un gruppo di rumoroso di dimostranti e manifestanti ha campato proprio sotto il Parlamento per mettere pressione ai politici e al Premier Daniel Andrews. Volevo farti ascoltare proprio le sue parole.
They are essentially attacking the safety of my family. Be really clear and hear this message. I will not be deterred from the work I'm doing to keep every family safe. And I wouldn't want the appalling, the disgusting and the potentially criminal behaviour of a small number of people to detract away from the amazing job that so many Victorians have done.
Ecco, queste le parole del Premier del Victoria, Daniel Andrews. Paul, secondo te come andrà in aula e fuori dall'aula?
Ma ormai il progetto sembra essere addirittura d'arrivo, è stato approvato alla Camera Alta dopo 21 ore ininterrotte di dibattito. Con parecchie modifiche rispetto alla versione iniziale, ci sono molte più garanzie e protezioni per i cittadini e questo perché il governo è dovuto scendere a compromessi con gli indipendenti per ottenere il sì della Camera Alta. E adesso il disegno di legge torna alla Camera Bassa per il voto conclusivo, ma in questo caso dovrebbe trattarsi di una formalità. E con questa legge il Victoria diventa così il primo stato d'Australia a dotarsi di un quadro legislativo per la gestione delle pandemie. Fino ad ora infatti tutti i provvedimenti con cui abbiamo dovuto fare i conti, come ad esempio l'introduzione delle mascherine, erano stati adottati ricorrendo allo stato d'emergenza. E ci sono differenze interessanti perché ad esempio con questa legge tutte le direttive sanitarie del Victoria adesso dovranno rispettare la carta sui diritti umani, carta che ad esempio il New South Wales non ha, l'Ombudsman potrà esaminare i ricorsi, cosa che non è possibile in New South Wales, e le direttive sanitarie potranno essere emesse solo se una pandemia è stata ufficialmente dichiarata, cosa che invece di nuovo in New South Wales non è necessaria. Il Ministro della Sanità può semplicemente mettere direttive. L'importante è che ritenga che ci sia un rischio per la salute pubblica.
Scusami Paul, quindi, se ti interrompo, ma quindi sembrerebbe che queste misure in realtà siano più restrittive rispetto al normale stato di emergenza precedente, è così?
No, non sono misure, si tratta di dare la possibilità al governo di inquadrare queste misure in una legislazione già ben definita, mentre finora quello che è stato fatto è stato un po' di navigare a vista appunto con lo stato d'emergenza. Una volta dichiarato lo stato d'emergenza, i governi hanno ampio spazio per decidere quello che vogliono. In questo caso invece qualunque decisione dovrà rientrare in questa nuova legge, e appunto ci sono anche garanzie importanti come il rispetto dei diritti umani o la possibilità di ricorrere all'Ombudsman, cosa che invece prima non era possibile.
Te lo chiedevo proprio perché uno dei nomignoli con cui viene chiamato Daniel Andrews nel Victoria è Dictator Dan, il dittatore, che secondo chi si sta trovando fuori dal Parlamento in questo momento avrebbe cercato di mettere queste leggi proprio per accaparrarsi il potere.
Certo, vale la pena comunque di nuovo sottolineare che la prima versione di questa proposta era decisamente più radicale, e grazie all'intervento degli indipendenti si è arrivati a una situazione più di compromesso, e quindi anche all'introduzione di tutte queste garanzie.
Paul, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, ti auguriamo una buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.